Credo che il tema di stasera, che il dottor Giuseppe Mari presenterà, cade proprio a pennello anche con l'incontro, con il viaggio che il Papa sta svolgendo in terra d'Africa. Ha sentito proprio anche questi due passaggi, due paesi così forti, il Camerun e l'Angola. I motivi sono molto semplici. Le due lingue del Camerun, così il Papa da quel terreno può rivolgersi un po' a tutta l'Africa, nelle due diverse lingue principali che ci possono essere. E poi invece andare in Angola e ridare speranza a un paese che sta uscendo da pochi anni, 7 anni, da una terribile, terribile guerra, una delle più grandi, però è anche uno dei paesi più ricchi dal punto di vista dei prodotti del sottosuolo. Quindi i dialoghi, gli incontri, i tanti messaggi culturali trovano molto più fatica, perché quando l'aspetto economico incide e spinge si fa ancora più fatica. Come annunciare il Vangelo? Non un Vangelo, non un Dio qualunque, ma il Dio di Gesù Cristo. E cade molto bene, Atene, Paolo dialoga con l'elite culturale. Quanto sappiamo della fatica del dialogo con le culture dell'oggi. Perché vedete, finché si tratta di parlare di tante cose si va d'accordo, ma quando è il passo di Paolo, quando arriva a Atene, vi ho raccontato di Dio, eccetera, ho visto quella statua dell'altare di ignoto, adesso vi parlo, chi è questo Dio? È Gesù Cristo. Tutti orecchio e occhi sgranati per ascoltare. Quando arriva, è morto ed è risorto, ciao, man. Andiamo a casa, ci sentiremo un'altra volta, adesso arrangiati poi tu, non abbiamo noi tempo da buttare via. Quanta fatica sperimentiamo un pochino tutti, però è anche la parola più consolante, perché se non fosse certa la risurrezione di Cristo che noi predichiamo, allora andiamo a casa tutti davvero. Vale la pena stare qui a tribolare, sacrificarsi, far fatica, ma anche con tanta gioia, sperimentiamo anche questa gioia. Atene. Atene era capitale dell'antica Grecia. Atene si trovava a 30 km dal porto del Pireo. Durante le guerre persiane era emersa come città guida della Grecia. Conquistata da Filippo il Macedone nel 337 a.C., era poi stata saccheggiata da Silla all'inizio del primo secolo a.C., incominciando un lento ed inesorabile declino. Nonostante ciò, continuava ad essere considerata centro della filosofia e delle arti, la città dove si recava a studiare chi desiderava una vera cultura. Ricca di tanti monumenti, ai tempi di Paolo contava soltanto 5.000 abitanti liberi. Non era più l'Atene di Pericle, Fidia, Aristotele e Platone. Non di meno, il suo glorioso passato le assicurava lustro e prestigio che il tempo non aveva potuto scalfire. Rimaneva la città più colta del mondo pagano, affascinata dalle parole ed assetata di novità, altrettanto pronta a dimenticare quanto appena ascoltato. Pur decadente, essa conservava ancora molte statue e altari eretti in numerosi idoli, tanto che Petronio osservava ironicamente che ad Atene era più facile imbattersi in una divinità che in un essere umano. Lascio la parola al dottor Giuseppe Mari, una persona molto conosciuta della nostra diocesi di Brescia, siamo amici da vecchia data, ma ci siamo persi poi in questi anni, ci siamo ritrovati. Al di là di questo, che segue anche sulla voce del popolo, c'è sempre una rubrica, soprattutto sulla famiglia, che lui cura molto bene. Filosofo, quindi lo ascoltiamo e lo ringraziamo anche per la sua disponibilità. Grazie.
Buonasera a tutti, io ringrazio molto Don Piero che mi ha invitato questa sera a venire a incontrarmi, perché per me è un'occasione importante quella di poter incontrare, anche perché, come accennava Don Piero, allora dicevo, ringrazio Don Piero per l'occasione di incontrarvi questa sera, che è anche un'occasione per rivedere lui dopo qualche anno. E poi, come vi accennava, io per ragioni di passione personale ma anche di professione studio le problematiche che riguardano l'educazione, quindi per me è importante ogni occasione che ho per incontrare gli educatori. Voi siete tutti educatori a diverso titolo e per questa ragione vi ringrazio dell'attenzione che porterete al percorso che faremo insieme e anche delle domande o degli interventi che vorrete condividere con me e che mi permetteranno di tornare a casa arricchito da questa serata. Il tema è Atene, Paolo dialoga con l'elite culturale e direi che anche in questi giorni, appunto a margine del viaggio del Papa In Africa noi facciamo i conti con la fatica di parlare con l'elite culturale o con quelli che si ritengono l'elite culturale. Perché tutte le polemiche che sono scoppiate a margine della frase sui profilattici che va in aereo dimostrano ancora una volta questo, cioè che c'è qualcuno che crede di essere più intelligente degli altri. Quando qualcuno crede di essere più intelligente degli altri e pensa che si debba andare a dare lezioni a tutti per il fatto che ci si ritiene più avanti degli altri, ecco che poi la comunicazione è molto difficile. Noi sappiamo che se scoppia un incendio, la soluzione non è nel distribuire le tute di bianco contro il fuoco, ma è nello spegnere il fuoco. Allora, se passate l'esempio di distribuire profilattici, è come dare il tutto d'amianto di fronte all'incendio. Non si estingue l'incendio in questa maniera. In questa maniera l'incendio va avanti e noi continuiamo a vendere i profilattici, e questo qualcuno fa comodo sicuramente. Se vogliamo veramente spegnere l'incendio, il problema è nei costumi, cioè nel modo di vivere e quindi nell'educazione. Come ha detto il Papa, e ha detto molto bene in una piccola intervista che trovate su internet, se digitate in francese, Benedetto XVI, viaggio in Africa, 2 minuti di intervista del cardinale di Dakar, il quale dice: non vogliamo farci colonizzare dall'Occidente. Noi qua riteniamo che ci siano dei valori, come appunto il perseguire una sessualità ordinata, anche se difficile, e non vogliamo farci riempire di prodotti che rimandano la risoluzione del problema. Quindi il confronto con le elite culturali o presunte tali non è mai stato facile, né per Paolo, né per il Papa, né per noi oggi. Però credo che sia importante che noi ci confrontiamo con questo problema per cogliere alcuni spunti che possono illuminarci nel presente. E allora vorrei rapidamente con voi leggere il brano dell'incontro di Paolo nell'Areopago di Atene, per poi evidenziare 3 passaggi. Vi leggo il brano che trovate riprodotto sul foglio. Cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi, passando infatti osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo Lui che dà a tutti la vita e respiro e ogni cosa. Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di Lui stirpe noi siamo. Essendo noi dunque stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento, alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana. Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che Gli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione di morti, alcuni lo ridevano, altri dissero: ti sentiremo su questo un'altra volta. Così Paolo uscì da quella riunione, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Sono 3 passaggi che vorrei affrontare con voi questa sera. Primo passaggio. Paolo elogia gli ateniesi perché sono timorati di Dio e prende spunto da quello a cui faceva riferimento Don Piero prima, e cioè questa grande abbondanza di immagini divine, di sacelli, eccetera. Allora su questo vorrei riflettere con voi circa il riconoscimento della fede come condizione universale. Cioè, detto in parole povere, non si può non credere. In qualcosa si crede comunque. Sicché la domanda vera non è se noi crediamo o non crediamo, ma in che cosa o in chi crediamo. Prima riflessione. Seconda riflessione. Paolo parte dall'altare al Dio ignoto. E questa è una cosa piuttosto singolare, perché vuol dire che Paolo, per inculturare il messaggio cristiano ad Atene, parte dal politeismo. Ebbene, dato che anche noi ci siamo immersi nel politeismo, vuol dire che non siamo così distanti dalla situazione in cui si trovava Paolo. E quindi anche noi possiamo riflettere su cosa voglia dire oggi partire dal politeismo per annunciare questo Dio ignoto che viene a lanciare un messaggio specifico. Terza riflessione. Di lui stirpe noi siamo, dice Paolo citando il verso di un poeta greco. E allora a questo punto la considerazione forte è che noi siamo simili a Dio, perché siamo stirpe sua. Ma dire che siamo simili a Dio non rende le cose più facili, ma se volete le rende più complicate. Perché appunto perché siamo simili a Dio, noi ci poniamo anche la domanda del perché accadano certe cose. E di fronte soprattutto allo scandalo del male e della sofferenza, noi siamo quasi portati a ribellarci, perché se noi siamo simili a Lui, se Lui c'è Padre, perché devono accadere gli eventi che possono accadere, che di fatto accadono, che ci sconvolgono radicalmente? Allora anche questa domanda è una domanda da porci dentro il dialogo con Paolo, perché il cristianesimo non è una zolletta di zucchero che ne buttiamo dentro la vita amara per renderla dolce. Non è che il cristiano, perché è cristiano, non fa i conti con la sofferenza o con lo scandalo o con il dubbio. Questo lo dicono alcuni che vogliono fare la caricatura del cristianesimo, sostenendo che il cristiano, perché è cristiano, non pensa più. Questa è una sciocchezza. Il cristiano pensa esattamente come tutti gli altri, però evidentemente dalla fede nel Dio che ha rivelato Gesù Cristo trae qualcosa di originale per affrontare, potremmo dire, anche il lato oscuro della vita. E su questo quindi termineremo. Prima considerazione. Paolo elogia gli ateniesi dicendo che sono timorati di Dio perché esprimono in maniera così evidente il culto. Che tipo di attualizzazione possiamo fare di questo passaggio? Ve ne propongo una, non credo che sia l'unica, ma è quella che vorrei proporvi questa sera. Perché credere è diventato difficile negli ultimi decenni? E questo è un dato evidente. Ora, credo che una delle ragioni che si possono portare per affrontare questo quesito è la seguente. Abbiamo pensato, ci hanno fatto credere, che ci fosse un modo di conoscere che escludeva la fede. E questo modo di conoscere che escluderebbe la fede si chiama scienza. È innegabile che, soprattutto negli ultimi 200 anni, è stata sempre più divulgata quest'idea. La vera conoscenza è la conoscenza scientifica, perché la scienza ci dice come stanno le cose. L'avete notato anche a margine di questa polemica da cui ho tratto spunto. Qualcuno si è impancato a voler dare lezioni al Papa di quello a cui serve il profilattico, come se il Papa non lo sapesse. Ma avete notato questa presunzione di volersi mettere sulla predella per insegnare al Papa come si usa il profilattico? Una cosa che rasenta lo scandalo. È stato fatto. E c'è una precisa genealogia di quest'idea, e cioè che c'è la scienza come sapere certo, definitivo, di fronte al quale bisogna inchinarsi. E la fede sarebbe un sapere residuale, marginale, un po' come la neve al sole. A mano che sale il sole scalda, la neve cosa fa? Si scioglie. E quindi la fede sarebbe un sapere residuale che si disperde a mano che sorge la vera conoscenza, quella scientifica, quella indiscutibile. Questa cosa ce l'hanno propinata anche pochi anni fa, perché se voi ricordate una certa propaganda messa in campo quando ci fu il referendum sulla fecondazione assistita, affermava appunto questo, e cioè che alcune concezioni erano retrograde, perché in ultima analisi se la tecnica permette di poter avere il concepimento al di fuori dell'atto naturale, perché questo dovrebbe essere proibito, se non per ragioni oscurantiste. Salvo poi però qualcuno considerare che la tecnica, essendo così invasiva, rischia di colonizzare anche la vita umana e di farci perdere quindi di vista quello che è un modo naturale di vivere le cose che ci sono intime, tra cui ad esempio la sessualità. Ora però c'è una considerazione che credo vada posta con grande chiarezza, e la considerazione è la seguente. La scienza oggi non può più affermare di possedere una conoscenza certa. Perché dico questo? perché ci si è resi conto, da parte degli stessi scienziati, che la scienza avanza perché a mano si fanno scoperte che mettono in discussione le scoperte precedenti. Ecco perché oggi si sostiene che il motore della scienza non è il principio di verificabilità, in base al quale l'esperimento verificherebbe una volta per sempre una conoscenza, ma è il principio di falsificabilità, in base al quale si ritiene che tutte le affermazioni scientifiche possono essere rimesse in discussione quando si verificasse l'esperimento che mostra, in ragione magari di strumenti più raffinati di registrazione, che quello che prima sembrava conosciuto una volta per sempre in realtà non è più valido. Vi faccio subito un esempio. Perché abbiamo chiamato atomo la particella atomica? La parola atomo significa indivisibile, perché quando fu fatto l'esperimento corrispondente si trovò che quella era la particella originaria della materia. Ma tutti noi ci sappiamo che l'atomo non è indivisibile, tant'è che parliamo di cellule di materia subatomica. Perché? Perché andando avanti il percorso scientifico, attraverso esperimenti nuovi, attraverso strumenti più raffinati di registrazione delle conoscenze che si andavano sperimentando, si è trovato che l'atomo non era indivisibile, ma che c'erano delle particelle ancora più piccole dentro l'atomo. Questo vuol dire che la scienza non ci dà più delle certezze. La scienza afferma che qualcosa è vero fino a quando non si fa l'esperimento che revoca questa certezza, perché permette, per le ragioni più diverse, un passaggio ulteriore alla conoscenza. Ora, credo che questo sia molto importante, perché allora ci fa comprendere che non dobbiamo affidarci alla scienza come se la scienza avesse l'ultima parola. La parola della scienza è una parola fondamentale, ma la parola della scienza è un limite altrettanto fondamentale. Riguarda la materia. Noi non possiamo trovare le risposte alla nostra libertà a partire dalla scienza, perché la libertà non riguarda la materia, la libertà non è una cosa che si riesca a far reagire in laboratorio attraverso sostanze chimiche. La libertà va al di là della materia ed esprime il fatto che noi siamo spirituali oltre che materiali. Ecco allora che il sapere scientifico non va cancellato, ovviamente, non va neanche vilipeso, va semplicemente ridimensionato. La scienza ci può dire il come accadono le cose, la scienza non ci può dire il perché accadono le cose, se con la domanda perché noi intendiamo cercare il significato delle cose. La scienza descrive, ma non ci può dare il significato delle cose, perché il significato che hanno le cose dipende dalla nostra libertà, cioè da quello che le cose dicono in merito alla domanda che noi ci poniamo sul significato della vita. Facciamo subito un esempio. La scienza ci potrà dire che cosa capita a un corpo che sta andando incontro alla morte, perché c'è una malattia, per esempio. Ma nessuno di noi si accontenta di una risposta simile. Noi ci domandiamo il perché avviene la morte, non semplicemente analizzando i fattori chimici che la procurano, ma domandando il significato che questo evento ha nella nostra vita. La scienza non sa rispondere a questa domanda. Ecco allora che si apre uno spazio che è corrispondente alla fede, perché la fede va oltre la materia, la fede rappresentando l'effetto dell'incontro tra due libertà, la libertà dell'uomo e la libertà di Dio, va oltre le dinamiche materiali e riguarda appunto il significato della nostra esistenza. Ecco quindi l'importanza della fede. Ma a questo punto credo che sia importante che noi ci rendiamo conto che, a dispetto di quello che dicono alcuni, perché ancora oggi alcuni affermano che dove c'è fede non ci può essere dubbio, tra gli altri lo afferma un nostro cittadino di grande valore, cioè il filosofo Severino, il quale dice che se uno crede non può dubitare. Questo non è vero, perché come dice Dante nella Divina Commedia, Dante era un grande credente, il dubbio rampolla alla radice della verità. Cioè vuol dire che quando noi ci incontriamo con la verità, che è più grande di noi, noi non facciamo mai l'esperienza di possedere la verità fino in fondo, piuttosto l'esperienza contraria, di esserne posseduti. Ma il fatto che noi siamo posseduti dalla verità non significa che noi non ci poniamo domande sulla verità. Esattamente come quando neghiamo qualcuno, non significa che non ci poniamo domande su di lui. Ma anzi, le domande che ci poniamo su di lui non sono l'ostacolo perché si possa esprimere il nostro amore, ma sono la modalità attraverso cui si esprime il nostro amore. Pensate alle domande che noi ci poniamo sui nostri figli, non sono l'ostacolo rispetto all'amore che portiamo ai nostri figli, ma sono il modo attraverso il quale il nostro amore viene alimentato. Perché le domande che ci poniamo, i dubbi che ci poniamo su di loro, ce li poniamo perché li amiamo, perché ci stanno a cuore, perché ci interessano, non perché ci sono insignificanti. Ecco allora che quando il credente fa i conti con la domanda, quando il credente fa i conti col dubbio, non è fuori strada. È semplicemente dentro il pellegrinaggio della vita, praticato questo pellegrinaggio alla luce della fede. Quindi il dubbio fa parte della vita di fede. E noi sappiamo che anche il Cristo stesso si è posto alcune domande. Tra breve noi leggeremo il passio e lì si parla della domanda che lui si pose nel Getsemani riguardo al calice che doveva avere, come pure la domanda che si pone sulla croce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Evidentemente non è che Cristo, perché si è posto queste domande, era ateo. Cristo, perché si è posto queste domande, ha vissuto fino in fondo la condizione umana come condizione di pellegrinaggio, di luce e di ombra. Quindi si apre anche per noi oggi uno spazio che è corrispondente ad un tipo di ricerca a cui la fede dà risposta. Si tratta di risposte che non sono fissate, banali, impersonali. Sono risposte che ciascuno accoglie personalmente e rispetto alle quali vive la sua esperienza di fede come esperienza personale. Certo, in una comunità, ma nella comunità non per farsi cancellare come individualità, ma per portare il proprio contributo personale. Quindi a questo punto viene il dubbio che la vera domanda non sia se crediamo o se non crediamo, ma che la vera domanda sia in chi o in che cosa vogliamo credere. Perché? Perché in realtà si danno tre posizioni per quanto riguarda la prospettiva di fede. O colui che dice Dio esiste ed è il teista cosiddetto, o colui che dice Dio non esiste ed è l'ateo, o colui che dice rispetto alla domanda se Dio esiste o se non esiste, io non so cosa rispondere ed è l'agnostico. Ora, se ci fosse un ragionamento talmente persuasivo da portare necessariamente verso una di queste tre prospettive, noi saremmo o tutti teisti, cioè credenti, o tutti atei, o tutti agnostici. Ma in realtà non c'è un ragionamento così stringente, perché a mano che noi avanziamo nella riflessione, viene un momento nel quale noi facciamo una scelta. E questa scelta, motivata nei modi più diversi, può andare in una di queste tre direzioni. Ma allora, appunto, se nessuna di queste tre prospettive è una prospettiva che costringa l'assenso, ma lo può suscitare in maniera libera, vuol dire che in realtà anche il non credente è un uomo di fede. Solo che ha speso questa sua opzione per affermare che Dio non esiste, o che rispetto al fatto se Dio esiste o meno, non si sa esprimere. Credo che sia importante che oggi ci rendiamo conto che la fede abbraccia la conoscenza, abbraccia la scienza e supera la scienza stessa. Questo perché ci motiviamo a vivere una fede consapevole e perché non siamo timidi nel proporre la fede agli altri. In realtà il proporre la fede, l'annunciare la fede, non è arbitrario, non è abusivo. Significa semplicemente portare un contributo perché ci possa essere da parte di tutti una scelta per quanto possibile consapevole. Seconda considerazione. Abbiamo detto prima che la fede è legittimata ad esprimersi oggi come ieri. Oggi come ieri la fede esercita un ruolo importante dentro lo spazio pubblico, dentro quindi lo spazio del dialogo culturale. Ora cerchiamo di domandarci cosa può voler dire oggi inculturare la fede dentro il politeismo. Paolo non si è spaventato per il fatto che ad Atene si ritiravano molti dei, anzi addirittura paradossalmente è partito da questa cosa e ha riconosciuto che tra i tanti dei che venivano venerati, si riconosceva anche un Dio ignoto e a partire da questo ha annunciato il Dio di Gesù Cristo. Vuol dire quindi che il credente non teme il politeismo, non teme il pluralismo, non teme la varietà, ma contemporaneamente non può neanche rassegnarsi a questa condizione, perché il credente ritiene che Dio esista e che il Dio sia il Dio di Gesù Cristo nel nostro caso, e quindi che sia un Dio con una caratteristica particolare. Che caratteristica ha, dalla prospettiva cristiana, il Dio che ci annuncia Gesù Cristo? Essenzialmente è il vivente. E dicendo che è il vivente, la Sacra Scrittura vuole radicalmente distinguerlo rispetto agli idoli. Come dice il Salmo, gli idoli hanno occhi ma non vedono, hanno bocca ma non parlano, hanno mani ma non toccano. La differenza fondamentale tra Dio e gli idoli è che Dio è vivo. Gli idoli sono fabbricati. E qual è oggi il grande idolo con cui facciamo tutti i conti? Il grande idolo con cui facciamo tutti i conti oggi, a me sembra che sia la tecnica. La tecnica è la capacità di fabbricare le cose, ma di fabbricarle in maniera talmente sofisticata che possiamo credere che siano quasi vive. Provate a pensare ai computer interattivi, ai programmi interattivi, a cui facciamo delle domande e quelli in qualche maniera rispondono. Provate a pensare ai nostri ragazzi come sono suggestionati dal rapporto con la tecnica. Vogliono tutti la PlayStation, ci sarà pure una ragione, no, di questo? Perché evidentemente il rapporto con la tecnica li gratifica molto, perché è un rapporto interattivo, appunto, perché quindi non li fa sentire soli. Tutti noi giriamo col cellulare, tutti noi, vale, anagraficamente parlando, quasi tutti forse, siamo diventati adulti senza cellulare. Allora vuol dire che avere il cellulare non è così essenziale, però adesso ce l'hanno quasi tutti, ce l'ho anch'io il mio cellulare. Perché portiamo il cellulare tutti quanti? Magari in parte perché ci serve, ma non è più così vero. Se ci fate caso, il cellulare ci fa fare un'esperienza formidabile. Non soltanto l'esperienza di azzerare la differenza spaziale, come un qualunque telefono. Perché io col telefono chiamo uno che sta a 1000 chilometri e ci parlo come se l'avessi nella stanza a fianco. Questa esperienza azzera la distanza spaziale. Ma il cellulare ci porta quasi a sentire di poter azzerare anche la distanza temporale. Perché se io ho bisogno di chiamare qualcuno, lo faccio subito. E posso essere da chiunque trovato in qualunque momento. Allora ho quasi la sensazione di annientare non soltanto lo spazio, ma anche il tempo. Ovviamente il tempo non riesco ad azzerarlo, perché ci sarà pure una frazione d'attimo tra l'idea che mi viene in mente di chiamare qualcuno e il fatto che io digito il numero e lo chiamo, però siamo proprio, direi, quasi al limite. Questa è l'esperienza della virtualità. Che cosa vuol dire virtualità? Vuol dire poter immaginare di andare oltre il limite spazio-temporale. E non vi sembra che la virtualità sia la caratteristica della nostra libertà? Che cosa vuol dire che noi siamo liberi? Vuol dire che noi siamo capaci di andare oltre il condizionamento dello spazio e del tempo. Perché io posso essere altrove col pensiero mentre fisicamente sono qua e perché posso in un attimo avere un'intuizione che non so nemmeno da dove mi sia venuta. Quindi veramente la tecnica ci intriga molto, perché nelle sue punte avanzate esprime qualcosa che è molto simile alla nostra libertà. Dove sta però la differenza fondamentale? Sta in questo. La nostra libertà è la libertà di un vivente. La tecnica produce sempre soltanto cose, cioè produce qualcosa di radicalmente morto. Io posso anche regalare a mio figlio il programma più interattivo di questo mondo, ma è sempre una cosa, è sempre morto. Lui ha bisogno di incontrare me in carne ed ossa, non una cosa che assomiglia all'essere umano. Ma noi rischiamo oggi di cadere in questo equivoco, che dando la cosa, diciamo, attiva e interattiva, possiamo supplire alla nostra presenza. E invece non è così. Allora mi pare che la tecnica oggi rappresenti una grande opportunità di politeismo, perché ci offre tanti beni di consumo. E noi rischiamo di essere, come dire, talmente attratti dai beni di consumo da farci usare dei beni di consumo. Ora, anche qua credo che occorra essere molto chiari. Penso che nessuno in questa sala abbia nostalgia di tornare indietro a quando i beni di consumo non c'erano. Perché i beni di consumo, il consumo, rendono la vita più semplice, soddisfano i nostri bisogni, sono anche il frutto del nostro lavoro, quindi noi dobbiamo vergognarci del fatto che possiamo permetterci alcuni beni di consumo. Se li abbiamo onestamente guadagnati, qual è il problema? Il problema è che i beni di consumo, appunto perché sono beni di consumo, soddisfano un bisogno, soddisfano dei bisogni, è vero o no? Ma i nostri bisogni ci rendono servi, questo è il problema. Perché i nostri bisogni ci rendono dipendenti. Io soddisfo il bisogno e posso illudermi perché lo soddisfo di essere libero, ma non è vero. Per il fatto stesso che io soddisfo il bisogno, io dipendo da questo bisogno e quindi non sono più libero. I beni di consumo quindi non ci permettono di essere più liberi. Quando va bene ci permettono di soddisfare i bisogni in maniera più rapida, ma non ci permettono di essere più liberi. Perché la persona libera è la persona che non ha bisogni. È bene che noi riflettiamo su questo, perché la nostra cultura ci fa credere che soddisfare il bisogno significhi essere liberi. Ma dentro questo ragionamento c'è un inganno formidabile. Soddisfando il bisogno, io accetto di dipendere dal bisogno e quindi non sono più libero. E i beni che mi vengono dati per soddisfare a questo bisogno mi renderanno la vita più lieve, ma non mi rendono la vita più libera. E infatti noi ce ne accorgiamo perché? Perché tutte le cose che abbiamo in realtà ingombrano la nostra vita. E ci rendiamo conto che sono anche un peso, che ci rendono meno liberi, per esempio, di donarci a qualcuno. E da cosa lo capiamo questo? Dal fatto che ci manca il tempo. Perché se c'è un metro di misura della nostra libertà è il tempo. Ma quante volte noi ci diciamo che non abbiamo tempo? Ebbene, il fatto che non abbiamo tempo ci rende coscienti del fatto che non siamo liberi, ma che queste cose di cui utilizziamo in realtà ci vincolano loro e ci rendono loro dipendenti. Ora Paolo incultura nel politeismo l'annuncio del Dio cristiano. E lo incultura come? Dicendo che questo Dio che viene venerato senza conoscerlo si è finalmente mosso. Si è mosso per andare in cerca degli uomini. E cosa possiamo dire allora noi, facendo i conti con questo nostro mondo politeista, dove ci sono tante cose che rischiamo di trattare come tanti idoli? E credo che possiamo osservare questo, che il problema non è quello di chiuderci in casa e liberarci di tutte queste cose, perché queste cose fanno parte del nostro mondo. Il problema è quello di riuscire a bonificare i bisogni. Se ci fate caso, questo Papa attuale continua a tornare su un'espressione rispetto alla quale l'espressione non siamo più così abituati. L'espressione è purificazione. Molte volte lui dice che bisogna purificare la nostra vita. Nell'enciclica sulla carità dice che bisogna purificare l'amore. Che cosa vorrà mai dire purificare l'amore? Forse può significare questo: cercare di portare il bisogno a diventare desiderio. Dove sta la differenza tra il bisogno e il desiderio? Sta in questo, che il bisogno è qualcosa di impersonale, è la pulsione. Il desiderio invece è qualcosa che è stato scelto, esprime intenzione. Ora, se noi restiamo a livello di pulsione, di bisogno, rischiamo quasi di rispondere automaticamente ai nostri bisogni. Se noi li portiamo a livello di desiderio, a questo punto noi possiamo giudicarli. E possiamo giudicare quindi il desiderio buono da quello cattivo, distinguere e scegliere di portare avanti il desiderio buono e far cadere quello cattivo. Può sembrare questo un esempio banale, ma non è così banale. Noi in molti casi abbiamo dimenticato che c'è un gioco di specchi. Provate a pensare all'educazione. Quando noi parliamo di educazione oggi, sembra che parliamo di una cosa necessariamente buona, ma c'è anche la cattiva educazione, non c'è solo la buona educazione. Non è vero che l'educazione automaticamente si esprime come qualcosa di positivo, ci può essere anche una cattiva educazione. Allora è bene che noi siamo vigilanti per comprendere se quello che stiamo facendo sia buona educazione o sia generica educazione, quindi potenzialmente anche cattiva educazione. Credo che sia importante cogliere questo per renderci conto che, facendo i conti con la grande varietà nella quale siamo immersi oggi, il pluralismo come diciamo, i molti beni, non dobbiamo fuggire altrove, come Paolo infatti non fuggì da Atene, ma dobbiamo, stando qua dentro, cercare di mettere ordine per riconoscere noi e far riconoscere agli altri quello che vale di più e distinguerlo da quello che vale di meno, dando la precedenza ovviamente alle cose più importanti rispetto a quelle meno importanti. E arrivo all'ultima considerazione. Dice Paolo a un certo punto gli ateniesi, citando il verso di un poeta arato, si chiama questo poeta, che era uno stoico. Ora, detto così non ci dice niente naturalmente, ma attenzione, perché gli stoici erano materialisti. Quindi Paolo, tra tutti i poeti che poteva andare a pescare, è andato a pescare un poeta che noi definiremo oggi materialista. Perché dico questo? Perché ci rendiamo conto che il cristiano di fronte al mondo, in tutte le sue espressioni, non ritiene che nulla sia fuori dal mistero della salvezza. Tutto in qualche modo c'è dentro. Ma il fatto che tutto sia dentro non significa che tutto sia buono. Come dice sempre Paolo, tutto è lecito, ma non tutto giova. Quindi ancora una volta bisogna saper distinguere tra quello che vale di più e quello che vale di meno, quello che viene incoraggiare e quello che viene scoraggiare. Ma con la fiducia che noi incappiamo in qualunque cosa, non incappiamo mai in qualcosa che non c'entri niente con la salvezza. Tutto è dentro questo mistero. Allora, perché questa espressione, che restiamo stirpe di Dio, credo che sia un'espressione ancora molto forte oggi? Perché evidentemente intercetta un'affermazione che è tipica della fede cristiana e della fede biblica, l'affermazione in base alla quale noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Ora, questa affermazione è formidabile. Nella storia ha avuto un effetto rivoluzionario sconvolgente, perché dopo 2000 anni di cristianesimo noi siamo abituati a pensare che l'essere umano sia il centro del mondo. Ma non dimenticate che gli antichi egizi, che erano una civiltà altissima, veneravano divinità con l'effigie di animale. Provate a pensare psicologicamente cosa poteva voler dire per un egizio andare a pregare un dio che aveva il volto di un animale. Non stupiamoci quindi se nel mondo antico alcuni uomini venivano trattati come animali, gli schiavi. Perché in fin dei conti c'era ragione di credere che la natura fosse superiore all'uomo. Perché? Perché l'uomo per sopravvivere ha bisogno dei beni della natura. In questo senso l'uomo ne dipende. Quando il cristianesimo ha affermato che l'essere umano, unico tra i viventi, è immagine e somiglianza di Dio, ha posto un principio rivoluzionario da ogni punto di vista, anche sociale e politico. E noi siamo eredi di questa affermazione, ma rischiamo di essere talmente abituati da non cogliere più l'elemento di profonda novità che reca se stessa. Ora, dove sta il problema? Affermare che siamo simili a Dio è qualcosa che ci dà grande soddisfazione, evidentemente. Ma c'è un enorme problema. Appunto perché noi sappiamo di essere simili a Dio, per noi il male è uno scandalo formidabile. Per noi uno scandalo formidabile è la sofferenza, la malattia, la morte. Perché se Dio è vivente e noi siamo simili a Lui, com'è possibile che noi siamo sottomessi ad un graduale declino e prima o poi alla morte? Questo è un pensiero profondamente inquietante. E badate che nel dire questo io non voglio andare a riesumare cose da altri tempi. Noi facciamo i conti oggi con un fenomeno importante e tragico, il nichilismo cosiddetto. Da riflessione degli intellettuali e dei filosofi sta diventando vita quotidiana. Che cosa vuol dire nichilismo? Nichilismo vuol dire giudicare che la vita è soggetta alla morte, cioè che la vita è destinata a finire in niente. Questa idea è stata elaborata da pensatori di livello in chiave anticristiana. E perché sto dicendo che noi oggi assistiamo al passaggio di quest'idea dall'universo dei pensieri alla realtà concreta? Perché se facciamo i conti col cosiddetto disagio giovanile, noi facciamo i conti semplicemente con questo, cioè con ragazzi e ragazze che scherzano con la morte, che non si fanno carico di considerare che la morte va evitata, ma al contrario sembrano andare a cercarsela. Come giudicareste voi il consumo di stupefacenti? E non mi si venga a dire che la gente non è informata, perché da quando uno ha 3 anni, quando ne ha 30, gli facciamo una testa così. Eppure tutti gli indici dimostrano che il consumo di stupefacenti è in crescita. E come la mettiamo con i vari comportamenti a rischio dei nostri ragazzi, che fanno cose rischiose per provare l'ebbrezza del rischio, appunto? Non vi sembra che stiano scherzando con la morte? Gli esempi si potrebbero moltiplicare, e mettono tutti in capo quest'idea che in fin dei conti la vita non merita la fatica di un progetto, ma va vissuta adesso. E quindi se adesso io sono attirato da quell'esperienza che mi solletica perché mi dà per esempio una soddisfazione sensoriale, perché è evidente che consumare stupefacenti dà delle sensazioni di piacere fisico, se no non vorrebbero consumarti ovviamente, allora questa cosa la faccio senza pensare a quello che posso andare incontro. Questo vuol dire che il nichilismo è entrato nella vita quotidiana. Questo vuol dire però che di fronte alla morte noi rischiamo di ritenere che sia un destino ineluttabile. Ora è chiaro che tutti moriremo, ma questo non significa che la nostra vita è destinata all'annientamento. La fede cristiana ci insegna il contrario, che la nostra vita si trasforma. E mentre il nostro corpo va lentamente o velocemente disfacendosi, come dice l'Apostolo Paolo, appunto, il nostro uomo interiore si va trasformando. E in qualche modo abbiamo vissuto una parabola noi di questo, perché abbiamo visto noi il pontefice precedente disfarsi giorno dopo giorno fisicamente, ma contemporaneamente abbiamo anche colto che dentro c'era una forza interiore che andava oltre la dissoluzione fisica. Quasi una sorta di parabola, perché noi non ci facciamo suggestionare dall'idea in base alla quale al nostro corpo che si va disfacendo corrisponde il nulla che avanza. Ora, credo che sia importante soffermarci su questo per terminare, perché qui si gioca molto del Dio che Paolo è andato a annunciare ad Atene e annuncia anche a noi. Che tipo di Dio ci annuncia il cristianesimo? Dio ci annuncia il Signore, cioè colui, come dice l'Apostolo, che a un certo punto ha stabilito che le cose fossero fatte e che ci dovesse essere quella redenzione di questo passo. Ma questo Signore ha una caratteristica fondamentale: non ci vuole servi, come dice il Vangelo di Giovanni nella preghiera di Cristo dell'ultima cena: vi ho chiamato amici e non servi, perché il servo non conosce quello che vuole il suo padrone. Io quello che lui vuole ve l'ho fatto conoscere. Allora Dio rimane il padrone. Questo onde evitare letture caricaturali che fanno di Dio una specie di compagno di giochi. Dio rimane il padrone perché è il creatore. Ma il Dio nel quale crediamo noi, a differenza del Dio in cui credono i musulmani, non vuole che i suoi fedeli siano sottomessi. Vuole che i suoi fedeli rispondano liberamente alla sua offerta d'amore. Il nostro Dio è un Dio padrone e amante contemporaneamente. Questa è la caratteristica fondamentale. Lui ci vuole liberi, ci vuole amare da parte sua e desidera che noi lo riamiamo liberamente. E infatti Cristo ci ha detto che il massimo per il cristiano sarebbe diventare servo, ma attenzione, dice Cristo, servo per amore, non per paura, per interesse, per vigliaccheria, per altre ragioni, per amore, quindi ancora una volta all'insegna di un rapporto gratuito. Allora come possiamo noi guardare alla risurrezione rispetto alla quale si arenò il discorso di Paolo ad Atene? Che cos'è la risurrezione nella prospettiva della fede cristiana? Di fronte allo scandalo della morte, rispetto alla quale sono alimentati i nostri dubbi, le nostre paure, il nostro Dio non ci ha sottratto questo destino, ma ha voluto essere solidale con noi dentro la dinamica della morte stessa. Ed ecco allora l'incarnazione. Tra l'altro Cristo, appena venuto al mondo, è subito stato a rischio di morire. La persecuzione dei bambini, no? La strage di innocenti afferma questo. E la sua vita è andata avanti fino a quando sul Golgota, noi sappiamo, muore, e muore realmente. Ma noi crediamo nella risurrezione. La risurrezione che cos'è? La risurrezione è il fatto che Cristo ritorna dalla morte in modo completamente trasformato. È ancora quello di prima, ma è anche diverso da quello di prima. Non è un fantasma, perché rivelandosi ai suoi discepoli nel cenacolo domanda loro del cibo, ma si è manifestato nel cenacolo a porte chiuse, quindi la sua fisicità è diversa dalla fisicità che conosciamo noi. Ora, perché questo è importante? Perché noi, rispetto agli ateniesi, siamo sicuramente molto più lontani dall'evento della risurrezione, ma abbiamo anche l'opportunità di riconoscere che questa Chiesa, fondata su quell'evento, è riuscita a solcare i secoli. E su questo vorrei terminare. Credo che se c'è una cosa che è importante per noi oggi rispetto a coloro che hanno incontrato il messaggio secoli fa, e se pensiamo agli ateniesi 20 secoli fa, è questa. Noi possiamo volgerci indietro e possiamo riconoscere che quella promessa scaturita dalla risurrezione è stata una promessa di una forza formidabile, non soltanto perché ha resistito al tentativo umano di soffocarla, ma anche perché ha saputo resistere alla incapacità dei suoi fedeli di testimoniarla. Allora, quando anche qualcuno, oggi come ieri, comincia certi discorsi evocando le pagine oscure, l'Inquisizione, vedi questo passo, noi possiamo fare due osservazioni elementari. La prima osservazione: il fatto che la fede sia avanzata nonostante questo, è un elemento che deve farci seriamente riflettere, come se veramente ci fosse dentro qualcosa di soprannaturale. Ricordate quello che disse, mi pare, un sacerdote della sinagoga, no? Se questa superstizione proviene dagli uomini si estinguerà, se invece viene da Dio avanzerà. E quindi noi non dobbiamo gloriarci di ciò che abbiamo fatto di sbagliato, ma possiamo riconoscere anche da questo l'insegnamento che c'è uno spirito che ci guida oltre i nostri stessi errori. Seconda considerazione: la Chiesa ha domandato scusa per gli sbagli dei suoi figli. Altri sembra che rispetto ai loro errori siano scusati in partenza. Vorrei fare un solo esempio. Quando oggi taluni ci vengono ad affermare ancora una volta che ci sarebbe una fondazione scientifica di alcune prese di posizione che per questa stessa ragione sarebbero indiscutibili, qualcuno dovrebbe ricordare loro che il razzismo come ideologia è nato dallo scientismo, cioè da coloro che 150 anni fa affermavano, ed erano gli scienziati di ieri, che c'era una certezza evidente in base alla quale alcune popolazioni erano inferiori, come livello di intelligenza, per esempio, rispetto ad altre. Qualcuno ha chiesto per caso perdono per questo? A me non risulta. Allora non dobbiamo fare gli ingenui. Nei confronti con gli intellettuali dobbiamo partire da questa banale considerazione, che sono come tutti gli altri esseri umani. Per il fatto che siano intellettuali non recano una patente che li renderebbe migliori. Che siano migliori o peggiori dipende semplicemente da come si comportano, ma appunto per questa ragione sono uguali a tutti noi. Allora, e termino, la profezia cristiana è una profezia che fa i conti con la realtà. Quando si offre può essere accolta, può essere rifiutata. L'esempio di Paolo nell'Areopago di Atene ci vaccina a non correre troppo dietro i sondaggi, anche perché i sondaggi sono sempre commissionati da qualcuno, e chi li commissiona in genere sa con anticipo dove vuole andare a parare. Sapete che i numeri si può far di quello che si vuole. Basta semplicemente avere un'idea e trovare un pretesto. Non vorrei farvi banale, ma abbiamo plurimi esempi di questo. Allora, senza farci condizionare da quello che ci viene detto accadrebbe da un punto di vista descrittivo, cioè presunto oggettivo, dobbiamo con umiltà ma con decisione continuare a proporre, perché la vera alternativa non è tra l'imporre e lo stare zitti, ma è tra l'imporre e il proporre. Noi non vogliamo imporre niente a nessuno, ma dato che la democrazia si costituisce attorno al confronto tra le opinioni, noi proponiamo la nostra cercando di costruire un consenso attorno alle cose che ci premono. E nel fare questo esprimiamo il massimo rispetto per gli altri, semplicemente dicendo come la pensiamo e non nascondendoci dietro a, diciamo, un modo di porre le cose che sarebbe in ultima analisi reticente e truffaldino. Vi ringrazio per l'attenzione.
Penso che gli stimoli non manchino, ma in grande abbondanza ci siano stati dati. È un po' le sue domande, il fatto condivisione.
Io ho perso la definizione molto bella che hai dato sul desiderio e come educare i giovani al desiderio oggi.
Io direi, intavoliamo un dialogo, cioè la domanda cerco di rispondere. Sì, credo che il passaggio sul desiderio sia un passaggio strategico dalla prospettiva educativa. In che senso? Nel senso che noi tutti proviamo dei bisogni, e i bisogni sono le nostre pulsioni, il bisogno alimentare, il bisogno sessuale, sono tutti quelli che conosciamo tutti quanti. Il livello del bisogno è un livello impersonale, perché è il livello, potremmo dire, della specie vivente. Allora, essendo noi esseri umani, e quindi dato che noi abbiamo la libertà e per questo siamo simili a Dio, perché noi siamo simili a Dio più per la libertà che per l'intelligenza, perché l'intelligenza ce l'hanno anche gli animali, ovviamente in scala ridotta rispetto a noi, ma quello che gli animali senz'altro non hanno è la libertà, cioè la capacità di non farsi determinare dagli condizionamenti ambientali. Allora dicevo, l'essere umano deve cercare di portare il bisogno al livello di desiderio, cioè farlo diventare qualcosa di intenzionale. Prendiamo allora un bisogno con cui tutti facciamo i conti e soprattutto i nostri adolescenti. Il bisogno affettivo sessuale. Quando diventa desiderio? Quando diventa il desiderio non generico di trovare una soddisfazione, ma di incontrare quella persona che mi interessa rispetto alle altre. A questo punto, quando il bisogno diventa desiderio, io posso giudicarlo. Cioè posso distinguere tra desideri buoni e desideri cattivi. Qual è il criterio morale fondamentale per distinguere i desideri? Essenzialmente questo, come hanno sempre detto i maestri morali. L'essere umano, dal momento che è immagine di Dio, ha come sua caratteristica fondamentale la seguente. È libero, e per il fatto che è libero non deve essere mai usato. L'essere umano deve essere sempre fine e non mezzo, perché ogni volta che noi usiamo qualcuno o ci facciamo usare, noi tradiamo noi stessi. Ecco allora che attraverso questo criterio io posso distinguere tra un desiderio buono e un desiderio cattivo. È desiderio buono quello che io volgo in modo tale che non porta ad usare qualcuno e nemmeno a farmi usare. È desiderio cattivo invece l'altro. A questo punto educare significa aiutare a riconoscere i desideri buoni e a coltivarli. Dopodiché il problema è come fare noi a motivare gli adolescenti per fare una cosa del genere. Credo che un elemento ci possa essere, almeno uno importante, ed è questo. Ho detto prima che il criterio morale fondamentale è non usare e non farsi usare. Allora, penso che noi possiamo fare leva su questo criterio per alimentare l'autostima. In ultima analisi, chi si lascia usare non matura la stima di se stesso. Se io mi lascio trascinare dal mio bisogno e quindi mi rapporto al mio bisogno in modo passivo, Io non arrivo a stimarmi, ma al contrario, arrivo a ritenere di valere poco. Io temo che dietro a tanti adolescenti giovani di oggi che fanno le fatiche che conosciamo, c'è un basso tasso di stima di se stessi. E c'è un basso tasso di stima di se stessi perché ritengono di essere passivi, di subire il bisogno. Noi abbiamo una prova empirica evidente di quello che sto dicendo. Qual è la prima esperienza che gratifica il bambino piccolo, ma lo gratifica in modo vistoso? È il controllo sfinterico. Bambino piccolo esprime una grande gioia quando arriva a contenere i suoi bisogni di evacuazione fisica. Perché? Non perché non si sporca, eh? Questo prende a noi che non si sporca, ma a noi non gli importa niente e va bene così. Che bambino piccolo, quando si sporca, è felice e va bene così, perché poi da adulti non faremo più una cosa del genere. Bambino piccolo è contento perché si rende conto che è padrone del suo corpo. Che si rende conto di poter esercitare il governo di se stesso. E allora, se questa cosa rende contenti a 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, perché non dovrebbe rendere contenti a 14 anni? O a 16 anni? O a 20 anni? O a N anni? Io penso che renda contenti sempre. Ecco allora, se noi facciamo leva su questo, noi possiamo motivare a cercare di distinguere tra apportare il bisogno e il desiderio, giudicare i desideri e quindi coltivare i desideri nella forma che, non comportando l'uso e il consumo, praticamente non conduce a vivere le esperienze le più diverse nella prospettiva dell'usare e del farsi usare.
Un'altra fatica dei nostri giovani è quella di non saper attendere il momento del tutto e subito. Ecco, noi troviamo le situazioni della
La signora solleva una questione pure molto realistica. Voi ci avete mai fatto caso a quanti messaggi negativi scarichiamo su questi ragazzi? Dunque, noi questi ragazzi diciamo che dovranno studiare fino a quando? 25-30 anni? Che è una cosa assurda, parliamoci chiaro. Perché quando uno ha 20 anni, è uomo e donna, dovrebbe potersi prendere in mano la sua vita e farne qualcosa. Ma a 20 anni chi può fare questo? Quasi nessuno ormai. Quindi gli diciamo che dovranno studiare fino a 25-30 anni, che io dico sempre, se quando li portiamo alla scuola materna sapessero questo, scapperebbero via subito. Perché gli danno una cosa talmente allucinante. Gli diciamo che anche per quanto riguarda il lavoro, questa prospettiva ormai è sempre meno stabile. Ora, è chiaro che a seconda di come politicamente la si pensa, si giudicherà questo o un'opportunità di costante, diciamo, riprogettazione, oppure un precariato che non dà stabilità. Però penso che gli uni e gli altri siano d'accordo nel dire che è faticosa questa situazione. Perché è fatica ricomprendersi costantemente ed è fatica camminare sul ghiaccio. Quindi gli diciamo anche questo. Gli diciamo che anche per quanto riguarda l'affettività ormai non c'è nulla di sicuro, perché dato che metà delle coppie finiscono in divorzio o separazione, anche questo diventa per loro un messaggio di estrema incertezza. Ormai sanno anche con chiarezza che anche mettere al mondo un figlio può diventare difficile, perché una coppia su 5 è sterile, quindi anche una cosa che è sempre stata giudicata come una delle cose più naturali di questo mondo diventa complicata, e ci stupiamo perché questi ragazzi e queste ragazze fanno fatica a darci un progetto di vita. Allora penso che dobbiamo seriamente interrogarci non su come scappare, perché siamo in questo mondo e questo mondo ci offre anche grandi opportunità evidentemente, ma su come cercare di compensare questa situazione di grande incertezza con qualcosa che possa motivare, come diceva giustamente lei, a saper aspettare, a rinviare. Allora c'è una cosa che vorrei dire a questo proposito. L'incertezza è una condizione di grande pesantezza, tutti lo sappiamo, però parliamoci chiaro, l'incertezza è la condizione perché si possa esprimere la libertà. Si potrebbe esprimere la libertà dove tutto fosse certo? Assolutamente no, perché dove tutto fosse certo, noi avremmo l'automatico adattamento a questa certezza. Se ci pensiamo un attimo, cogliamo immediatamente che l'incertezza accompagna la libertà. Non è causa della libertà, ben inteso, ma è la circostanza, potremmo dire, che accompagna la libertà. E allora a questo punto ci rendiamo conto che un mondo come il nostro, così incerto, non è un mondo nel quale non si possa essere liberi. E non è nemmeno un mondo nel quale non si possano fare scelte. E ci rendiamo conto allora che la fatica di educare oggi, di vivere oggi la moralità, è manifestazione del fatto che oggi educare e vivere la moralità è più qualificante di ieri. Vorrei farvi un esempio. Secondo voi è onesto uno che non ruba quando non c'è niente da rubare o uno che non ruba quando c'è qualcosa da rubare? Chi è più onesto? Il secondo, ovviamente. Allora, non mi sembra che sia più qualificante educare oggi e vivere la sfida della moralità in un mondo nel quale ci sono molte opportunità possibili rispetto a un mondo nel quale c'era solo un'opportunità possibile? In realtà a questo punto noi possiamo motivarci e motivare anche in questo contesto a vivere la progettualità. Però perché si viva la progettualità credo che sia essenziale avere consapevolezza del fatto che valiamo. Dobbiamo insegnare a questi ragazzi e queste ragazze a saper riconoscere il valore enorme della loro vita. Io credo che la Chiesa oggi, con questa sua campagna, starei per dire estrema, ma estrema non perché sia estrema nel merito, ma estrema perché non ha seguito, diciamo, sempre nel pubblico intellettuale, in favore della vita, la Chiesa ha accolto qual è l'elemento sostanziale. L'elemento sostanziale è questo, far riconoscere che la vita in quanto tale è valore. Perché noi valiamo più di quello che sappiamo o non sappiamo, che abbiamo o non abbiamo, che facciamo o non facciamo. Qui si gioca la grande profezia della Chiesa che però richiede che noi ne siamo convinti e che quindi laddove ci troviamo diamo sostegno perché la Chiesa non sia isolata.
La risurrezione fonda la nostra fede, però mi sembra che nel nostro tempo parlare di risurrezione diventa molto molto difficile. C'è un altro termine che purtroppo crea grande confusione, che è quella della reincarnazione, che è molto frequente non solo dei giovani ma direi nel numero più alto delle persone. E al massimo mi pare di vedere che si crede o si accetta che lì si può andare d'accordo abbastanza facilmente quando si dice: va bene, la mia vita termina dal punto di vista fisico, però io continuo con i morti in qualche modo. Ecco anche tutto questo fenomeno da richiamare, parlare con i morti, tutti questi aspetti esoterici e tutto quello che ci corre dietro, è molto forte nel nostro tempo, molto più di quello che pensiamo. Basta pensare a tutti i vari riti che si muovono attorno, perché mi pare che se mi chiami molto bene, non so, magari se ho capito male, però la chiamata alla conversione è purificare i nostri bisogni. E, citando Paolo ai Galati, la libertà che non diventi un pretesto per fare io quello che voglio. Allora ci deve essere una serie di bisogni che siano comuni e siano oggettivi, non ci siano dei valori sui quali ci intendiamo, perché altrimenti ognuno si costruisce le proprie cose. Quindi quando si parla, tornando ecco, al centro della nostra fede, parla di risurrezione. Lascia perdere, ci intendiamo su altre cose, è solo un periodo, magari se si può.
Eh sì, ma io riprenderei due cose del tipo di quello che è sollevato, che corrisponde molto alla realtà di fatti. Partiamo dall'occultismo. Allora, noi stiamo facendo i conti con l'esaurirsi di una parabola storica molto lunga, di circa 5 secoli, la parabola storica cosiddetta della modernità. La modernità si è costruita essenzialmente attorno alla fiducia nella scienza. Facevo prima riferimento in maniera un po' polemica a questo, no? Ora, una cosa interessante da notare è questa. Se volete vedere chi erano gli esponenti della modernità, quelli che l'hanno iniziata, facciamo alcuni nomi, Galileo, Newton, Keplero, tutta questa gente qua, voi trovate che erano tutti scienziati, ma era anche gente che praticava l'occulto o comunque che aveva interessi esoterici. Noi all'origine della modernità troviamo lo scienziato e il mago, talvolta insieme. Che cosa c'è di comune tra lo scienziato e il mago? Tra lo scienziato e il mago, dico tra il mago e lo scienziato, come lo hanno inteso i moderni, in comune c'è l'aspirazione a esercitare un potere. Uno dei grandi esponenti della rivoluzione scientifica, Bacone, dice a un certo punto: la conoscenza è potere, perché conoscere significa trasformare la natura. Lo scienziato persegue il potere attraverso la manipolazione degli agenti fisici, il mago persegue il potere attraverso la manipolazione degli agenti spirituali. Ma all'origine della modernità ci sono entrambi, solo che poi, quasi subito, il mago è finito, diciamo, nel sottoscala, nel sotterraneo di casa. Il campo lo ha controllato lo scienziato, ma oggi, venendo meno la fiducia nella scienza, anche perché la scienza fa paura, e fa paura perché ci si rende conto che le conoscenze scientifiche possono portare verso derive di ogni tipo, e questo si è cominciato a comprenderlo da quando? Dalla bomba atomica in avanti, evidentemente. Oggi riemerge il mago, cioè riemerge una prospettiva di dominio che viene presentata in maniera, come dire, più soft, più soffice. Se ci fate caso, anche nel modo che hanno questi imbonitori di presentarsi in televisione, sembra che siano invece gli assistenti sociali, cioè gente che ascolta i problemi, dice una parola buona, insomma, cose di questo tipo. Allora, a me sembra che oggi noi facciamo i conti con riemergere di questo vettore che era stato passato, appiattito, ma allora bisogna avere la capacità di riconoscere che il problema è sempre lo stesso. Perché? Perché sia nel caso della scienza come l'ha concepita la modernità, sia nel caso della magia, noi restiamo sempre dentro l'orizzonte della natura. E sto facendo credito naturalmente che il mago sia serio, poi ci sono anche tanti ciarlatani, la gran parte lo sono, però qualche cultore dell'occulto serio c'è evidentemente, perché c'è una tradizione di secoli alle spalle, di millenni. Ma sei sempre dentro la natura. Cioè, il preternaturale non è il soprannaturale. Il preternaturale è ancora ciò che è naturale, materiale, ma che sfugge ai sensi. Ebbene, qui noi ci rendiamo conto di questo. Quando è che abbiamo invece la soglia del soprannaturale? Quando noi ci incontriamo con Dio. Ma ripeto, c'è tutta una dimensione di fenomeni a metà strada che sono ancora dentro l'orizzonte della materialità. A questo punto credo che il riemergere di questa attenzione verso l'occulto sia un modo sbagliato di rispondere a una domanda giusta. La domanda giusta è quella di andare oltre una descrizione puramente materiale delle cose, no? Oltre una descrizione della realtà che si attenta soltanto a quello che si può misurare, pesare e vedere. La risposta è sbagliata perché al posto di condurre verso il soprannaturale, cioè verso l'esperienza religiosa, conduce verso forme che sono caricaturali, che fanno credere che perché balla un tavolo ci sia dietro un'entità spirituale, mentre in realtà non c'è dietro la spiritualità come noi la professiamo, cioè la spiritualità come espressione divina, anche perché mentre il mago si ritiene padrone delle entità spirituali, il credente si ritiene dipendente dall'entità spirituale. La differenza tra il mago e il sacerdote è che il sacerdote non ritiene di poter dominare Dio, ma il sacerdote riconosce la sua dipendenza come ogni credente da Dio. Quindi a maggior ragione si verifica qualcosa di blasfemo, qualcosa di assolutamente, diciamo, incongruente rispetto all'esperienza religiosa. Quindi penso che si tratterebbe, sotto questo profilo, di raccogliere la domanda, che è quella di andare oltre la pura materialità scientifica, ma di guidarla verso un'esperienza religiosa che faccia incontrare quindi Dio. Come portare a questo livello? Allora, farò un esempio molto semplice. Immaginiamo che ci siano alcune soglie nella vita umana. Una soglia è quella di bisogni materiali. Una soglia è quella del pensiero, ma noi non viviamo soltanto dei bisogni materiali, non viviamo soltanto del pensiero. Noi essenzialmente viviamo di che cosa? Di azioni buone. E coloro che la moralità è superiore anche al pensiero, perché tra il pensare di fare un'azione e il farla è sicuramente molto più importante il compierla, perché significa andare oltre un livello immaginato e arrivare a livello concreto. A questo punto, che cosa ci può portare ad aprirci all'esperienza religiosa? ammettendo anche che siamo arrivati a praticare un comportamento perfettamente morale, che sarebbe già tanto, che cosa ci porta ad aprirci verso l'esperienza spirituale nel senso di religiosa? Se noi guardiamo alle esperienze di grandi convertiti, a cominciare da Sant'Agostino per dirne uno, noi notiamo che l'elemento che li porta alla fede è questo: il riconoscimento che dentro di noi c'è una domanda di infinito a cui non c'è corrispondenza negli atti che noi compiamo, che sono tutti limitati. Da dove esce la domanda di infinito? Esce dall'amore. Quando noi amiamo qualcuno, noi sentiamo di vivere un'esperienza infinita, indescrivibile, totale, ma nessuno dei nostri atti ha questo profilo. I nostri atti sono tutti limitati nello spazio e nel tempo. Ecco allora l'elemento che apre verso la trascendenza, che porta cioè a riconoscere che se io ho in me questa dimensione di infinito, di totalità, devo aprirmi a incontrarla e non può che avvenire andando oltre lo spazio e il tempo. Questo è il percorso classico che penso che si possa ancora proporre. Per quanto riguarda il tema della reincarnazione, a me pare che la reincarnazione rientra ancora in questa logica naturale, perché in fin dei conti la fede nella reincarnazione dà questa sicurezza: io non mi dissolvo, perché se anche mi dissolvo io rimango dentro una vita che continua. Qual è l'elemento che ci può far riflettere su quanto questa prospettiva sia adeguata a quello che noi sentiamo di essere? Penso che sia il riferimento che facevo prima alla libertà. La libertà noi la viviamo come la capacità di scegliere, ma di scegliere, ad esempio, qualcuno da amare. Allora, il fatto che noi siamo portatori della capacità di elezione esclusiva e totale, l'esperienza dell'amore come lo dicevo prima, no? Cioè l'esperienza totalizzante, ci fa di misurare una distanza fortissima rispetto a una prospettiva come quella della reincarnazione. Perché se esistesse la reincarnazione, tutto sarebbe transitorio. Non avrebbe senso vivere la totalità di un sentimento, per esempio, perché in fin dei conti oggi, in questa vita, amo te, nell'altra vita chi amerò? Qualcun altro. Allora credo che il riconoscimento del fatto che la vita umana esprime questo richiamo fortissimo della elezione esclusiva, esprime l'esperienza della totalità come condizione nella quale noi ci riconosciamo giocati globalmente e completamente, ci possa portare a riconoscere una traccia, potremmo dire, molto concreta in favore della risurrezione, cioè in favore del fatto che la nostra vita è unica, irripetibile, e quello che noi compiamo siamo chiamati a compierlo considerando che non potremo più, come dire, tornarci sopra. D'altronde, noi non possiamo dimenticare una cosa: il riconoscimento della dignità inestinguibile della persona è nato dal cristianesimo. Perché? Perché è legato al fatto che noi riconosciamo che questa vita è irripetibile. E quindi, se ciascuno di noi è irripetibile, ciò che noi siamo ha un valore immenso, perché nessuno potrà rimpiazzarci, per dirla banalmente. Non è casuale che il soccorso della persona, il soccorso dell'altro, sia nato nel contesto biblico cristiano. Perché a Calcutta la gente muore per strada e non gli importa niente a nessuno? Perché in una logica reincarnazionista si ritiene che in fin dei conti ognuno esprime la sua natura, e quindi se ad esempio la sua condizione è precaria, negativa, afflitta, eccetera, in qualche maniera ne è responsabile e comunque ne verrà liberato in vista di un'altra prospettiva. Quindi credo che questo sia un elemento da non sottovalutare. La fede nella risurrezione ci ha portato a riconoscere la dignità irripetibile di ciascuno e quindi attribuire all'essere umano un valore come mai si era riconosciuto nella storia.
Questo però richiede lo sforzo e concreto da parte della persona, da parte di ciascuno, del gradino dell'umiltà e della pazienza, il sapersi fermare a pensare, quindi con pazienza, e anche questo riconoscimento come fondamentale, che forse, perché si diceva prima, questa certezza ce l'hai perché è Cristo Gesù, però questa fede è dubbio che continua a camminare insieme. Mi viene in mente quell'aneddoto di San Tommaso d'Aquino, quando se c'è un uomo di grande fede, penso che ci sia proprio nessuno su cui discute, ma scritto i bellissimi inni eucaristici, eccetera, la somma teologica, però quando va al tabernacolo lo cercano e non sanno dov'è, il frate non sa dov'è, lo trova in chiesa con la testa nel tabernacolo. Ma Tommaso, cosa stai facendo? E sente quella voce, bravo Tommaso, tu dici che hai fatto male le cose. E lui continuava a dire, guarda, confronto il mistero che ho davanti, che ancora non conosco, quello che ho scritto è solo spazzatura. Ma la voce che gli risponde, vai, perché quello che hai scritto è grande cosa, è bello. Ecco, neanche i grandi santi hanno questa grande certezza, quindi ci incoraggiano anche noi. Però occorre davvero, secondo me, questa capacità che ritorna continuamente anche nei discorsi dei pontefici, ecco, la capacità di fermarsi e pensare, e avere anche col gradino di umiltà e di pazienza, di attendere i tempi che maturano un pochino anche da soli, forse.
Sì, credo che l'umiltà sia il motore di ogni percorso e quindi anche di questo. E ovviamente il pensiero lo sostiene. Credo che noi, soprattutto pensando ai nostri ragazzi, dovremmo fare una cosa di questo genere. Affiancare attraverso un rapporto personale per cercare di far cogliere loro come veramente la loro vita possa essere qualcosa di bello. Non perché debba, come dire, rinunciare a quello che interessa, ma perché se quello che interessa lo fa vivere nell'ottica del desiderio, non soltanto del bisogno, fa veramente conquistare una profonda libertà. L'impressione che ho le volte è che dentro la pratica educativa noi dimentichiamo che è essenziale che la persona accolga che ci sta a cuore. Perché se la persona a cui ci avviciniamo non ha la percezione che ci sta a cuore, tutto quello che noi facciamo o diciamo risulta molto superficiale. Allora vale la pena che noi ci interroghiamo ancora sul problema che poniamo prima: qual è il sintomo che ci fa cogliere che siamo profondamente insidiati nella nostra vita? Il fatto che non abbiamo più tempo. Agostino diceva che il tempo è distendersi dell'anima, e quindi ci fa capire che il tempo è il criterio fondamentale per capire se noi stiamo vivendo bene o male spiritualmente. Allora, quando noi ci troviamo a dire non ho tempo, dobbiamo seriamente riflettere, perché a quel punto si tratta di fare una scelta o più scelte per riuscire ad avere tempo da perdere. Anche questo è molto interessante. Rousseau è stato un grande pedagogista e un pessimo educatore. E questo ci consola, perché vuol dire che allora la fatica la fanno anche i grandi pedagogisti. Per di più, per quanto riguarda il pensiero cattolico, Rousseau è discutibile per molte sue posizioni. Però quando Rousseau afferma, un uomo di due secoli fa, quando Rousseau afferma che la regola fondamentale dell'educazione è perdere tempo per guadagnarne, dice una grande verità. Allora, o noi abbiamo tempo da perdere, nel senso del tempo da condividere con i ragazzi e con le ragazze, e allora potremo veramente guadagnarne qualcuno, o se non abbiamo tempo, allora vuol dire che la situazione è difficile. Io credo che sia anche meno di quanto questa seconda condizione, però dobbiamo allora interrogarci su come fare a ritagliarci i tempi per poter essere accanto alle persone da educare.
I nostri nonni dicevano che questa grande saggezza della pazienza, che diceva proprio adesso, possiamo educare, che mentre i figli sono piccoli, i bambini sono piccoli, non hai il tempo di metterti a fare il formaggio, a preparare gli stracchini e altre cose, ma devi stare accanto a loro, lasciare fare l'altro.
Questa è vero, sì.
È vero, è vero. E ritornava
a prego. Perché la reincarnazione è molto bene, e già facciamo non dobbiamo perdere una parola, se no non riesci a seguire, dobbiamo stare molto attenti. Ma io dico che nei bambini bisogna che a scuola qualcuno viene a parlare.
Che danno?
Prima media. E mi dicono appunto che gli ha parlato che noi ci rieincarniamo. E dice, tanto è vero, dicevano, che io delle volte in certe situazioni mi sembra
di dire, ma io ho già vissuto quella cosa qui, allora Pilato, sì, anch'io mi è capitato, guarda, io sono rimasta lì un po', ah, però non sapevo finalmente da che parte prendere il sacco per tirarlo dentro, perché bisogna che qualcuno però a scuola ti abbia detto, o a scuola o non so dove, da dove è venuto, questa giovedì c'era la reincarnazione, che appunto loro si ricordavano di aver già fatto quella cosa lì. E io sono rimasto là fuori, ma questo è vecchio, perché adesso non credo ci sia la reincarnazione, però non sapevo più neanche come spiegarmi, come tirarmi il piede.
Beh, ma questa storia della reincarnazione, guardate che, per dire, io mi sono trovato in commissione 4 anni fa per selezionare i candidati ai collegi della Cattolica e c'era questa domanda nel questionario: quali di questi concetti non appartiene al cristianesimo? Allora, incarnazione, benissimo, Pentecoste pure, ascensione in una decina ha detto di no, su 100 che c'era il coso, e invece reincarnazione sì, perché l'hanno intesa come un'incarnazione evidentemente, oppure quell'altro che viene all'esame da me, dato che io ho un libro sulla pedagogia cristiana, e a un certo punto comincia a dire che gli vuole parlare del risorgimento di Gesù Cristo. parla reincarnazione, non il risorgimento, ovviamente. Allora niente, praticamente la reincarnazione sta tornando alla grande nel nostro contesto culturale. Sta tornando perché secondo me la reincarnazione è un buon narcotico della paura della morte. Nel senso che di fronte alla prospettiva della reincarnazione, in qualche modo la morte può essere percepita meno devastante perché c'è, come dire, un domani, però un domani qui, cioè non occorre aspettare cose strane. Ora, credo che noi dobbiamo veramente far riflettere su quello a cui facevo riferimento prima. Allora, ai suoi ragazzini si potrebbe dire questo: ma senti, tu ritieni che sia, come dire, possibile questa eventualità della reincarnazione, ma quando tu ami papà, la mamma, adesso, un domani la tua ragazza, e li ami con un sentimento totale, che ne è di questo sentimento nella prospettiva della reincarnazione? Cioè oggi tu ami loro e li ami in maniera totale, ma che senso ha questa totalità se tu sei destinato a ricominciare ancora da capo? Non ha alcun senso. Ecco, credo che questa riflessione su questa radice totalizzante del sentimento d'amore sia importante, perché è proprio la riflessione che ha condotto molti a intraprendere un percorso di conversione e a scoprire la fede, perché a questo punto ci si rende conto che questa totalità implica qualcosa di assoluto, ma dato che nella nostra vita non c'è nulla di assoluto, ecco allora che sappiamo Dio. Credo che una riflessione di questo tipo sia una riflessione che non lascia indifferente, o può non lasciare indifferente. Dopodiché, guardi, di mode ne ho viste tante in questi ultimi 40 anni, quindi passerà anche questa, però dobbiamo cercare di fare il possibile per dare qualche elemento che quantomeno possa rendere meno, diciamo, corribile nell'abbracciare certe mode.
Come la Zaira, che continua a ricordarmi quando nella prima nascita lei era la papessa Giovanna, adesso si è già dimenticata. Ma
questo non me l'ha mai raccontato.
Me la racconterà.
Non so se ci sono altri interventi, è chiaro che su argomenti di questo genere si potrebbe andare avanti e fare altri 5 incontri e troveremo tanti. Io ringrazio davvero il dottor Giuseppe Mari per quanto ci ha proposto questa sera e ci ha aiutato, ecco, la fatica di fermarsi, pensare, riflettere sulle cose che ci vengono dette. Guardate che se il cristianesimo è arrivato all'oggi attuale è perché, e ha portato anche la società a questo, è proprio perché ha fatto anche lo sforzo, ciò che altri non fanno. Perché noi nell'Occidente siamo arrivati a questo livello e gli altri popoli non ci sono arrivati. Gesù Cristo avrà dato e avrà fatto la sua parte, non penso, su questo qui. Mi piace concludere con un aspetto, magari sbaglio tutto adesso, però Paolo, Atene, Paolo dialoga con l'eliculturale. Mi pare di aver colto in quel che diceva in tutto il messaggio: mettiamoci più amore nelle cose che facciamo.
mettiamoci più amore nelle cose che facciamo. E mi pare che il messaggio ai bambini è chiaro, mi diceva quando ami nella totalità, ecco come spiegarlo ai bambini questa totalità, però questo amore giustamente lo fa notare, l'ha ricordato molte volte, perché anche dal desiderio questo aspetto che capiscano che sono amati. Perché nella nostra realtà della Valcompia, i sondaggi veri o falsi però sono questi, l'anno scorso, 2008, nella Valtrompia il consumo di droga ha fatto, se si può dire, un fatturato, chiamatelo come volete, di oltre 400 milioni di euro. 400 milioni di euro. Non stiamo parlando di 2000. Quanti oratori faremmo? Non lo so.
Ecco.
È chiaro, non stiamo parlando di ragazzi, non pensate che i ragazzi siano solo i ragazzi, né? Cioè guardate che gli adulti ci siamo dentro in tante cose, cioè stiamo attenti. Va bene, io ringrazio infinitamente allora di nuovo tutti quanti per la partecipazione. Venerdì prossimo abbiamo l'ultimo incontro, sarà presente il dottor Remo Bernacchia, che sarà la sfida del nostro tempo, la sfida, ecco, come l'atteggiamento proprio definitivo di questa sfida che Paolo parla, sarà Corinto, lo facciamo lasciare in mano. Grazie a voi, buonasera.
Grazie a voi. Grazie.